il cuore di Nero, l'apice della negatività del nostro cammino, delle nostre persone, chiama la potenza della misericordia e dell'amore di Dio. La drammaticità della memoria evangelica non ci consente di trarre conclusioni di sottocultura pacifista, però è certo che non possiamo allontanare gli eventi. Anche perché, peraltro, ne siamo partecipi. E forse anche una vicenda, una storia, una piccola storia come la nostra, questo l'incontra con una particolare intensità. Il nostro stesso rapporto con tutto il testo biblico, in questa lezione continua della parola di Dio che accompagna, accoglie, corregge, custodisce, illumina la nostra piccola e povera fede, di fatto è di tutto questo conferma. Il Signore vuole la nostra salvezza e quindi inevitabilmente, e questa sera in modo privilegiato, sottolineato, noi vediamo convocati da una parte il mistero del male e dall'altra la potenza luminosa della sua misericordia e della sua salvezza. Mi pare che quindi sia un'occasione preziosa per consegnare da parte nostra tutto quello che in qualche modo sentiamo come prigionia, come male insuperabile, come situazione senza porta della salvezza, perché mi pare che questo sia il desiderio del Signore, così come lo cogliamo nella vicenda evangelica della sua Pasqua. Per cui con umiltà, ma anche con coraggio, affidiamogli tutta la nostra esperienza di lontananza, di solitudine, di violenza, di negazione, con quello che ancora, anche oggi, ci viene donato come speranza assoluta di salvezza.
Oggi a me era sembrato di trovare una risposta nelle righe del Vangelo a quella questione che avevo sollevato ieri su come mai i sommi sacerdoti dicono non lo facciamo durante la festa per non sollevare il popolo e poi invece l'avevano fatto. E mi sembra che forse la risposta è molto semplice, cioè non avevano previsto che l'iniziativa di Giuda gli avrebbe offerto un'occasione che non potevano perdere. E quindi il movimento si semplifica, anche la domanda di come mai non portano, non sono rigorosamente, tengono rigorosamente a quello che siano proposti e all'interno di come avvengono gli avvenimenti. Fa parte questo imprevisto che però appunto scatena tutto e tutto poi si compie. La cosa che forse sarebbe nei loro piani avvenuta dopo Pasqua avviene a Pasqua.
Sembra che uno dei temi in questa pericolo sia quello della, alla fine della liturgia, non della liturgia così in modo generico, ma quella liturgia che è la celebrazione della Pasqua. Non c'è una narrazione dell'ultima cena qui, magari, però c'è una considerazione fondamentale che emerge, insomma, cioè che mentre c'è questo Giuda che cerca il tempo opportuno, c'è tutto questo apparente disordine del male, in realtà c'è un principio che illumina tutto, che è quello di questa liturgia del Pasqua, che viene preparato in tutti i particolari, e che ci dice che illumina quella che è la realtà più profonda della vita, cioè che non è il male che dirige il privilegio di essere lui l'architetto, magari anche in maniera disordinata, ma insomma, di dirigere la realtà, ma c'è uno stato più profondo, quello che è quello della liturgia, insomma, per cui la Pasqua è una liturgia, non è un prevalere delle forze del male, insomma. Una liturgia che il Signore celebra adesso e poi celebra poi nella sua passione e resurrezione, insomma.
È tutto Gesù, è Gesù che mostra tutto per appunto preparare questa cena pasquale, questa liturgia, come diceva Corrado, ma appunto lui dice tutto quello che devono fare e dire, e anche dopo, quando sono a cena, parla di chi lo tradirà. Insomma, a me sembrava che ci fosse questa grande obbedienza al Padre, per cui ha sempre fatto, perché nei Vangeli c'è molto il fatto di ricordare la scrittura per tanti eventi che accadono, che ci sono e che hanno la loro fonte nella parola di Dio, nella scrittura dell'Antico Testamento. E però qua potrebbe sembrare appunto uno che appunto sa già tutto, ma mi sembra che venga da questa grande docilità, grande obbedienza al Padre, per cui tutto è come già vissuto e preparato, e quindi non è un mago che sa che cosa deve dire o insomma inventa, o no, è entrato dentro a questo cammino di passione e di morte, ma entrandoci attraverso, a me viene da dire, questa grande essere unito al Padre in questa sua grande obbedienza, in questo suo grande amore per lui e per tutti gli uomini, da donare tutto, insomma. Quindi anche ogni minimo passo è come preparato e vissuto e donato.
A me piace che in questa liturgia, da una parte appunto tutta preparata, però tutti hanno un compito, probabilmente anche inconsapevolmente, non sanno di far parte di questa preparazione alla Pasqua di Gesù. Ecco, devo dire che mi ha fatto molto pensare questo uomo con la brocca dell'acqua, a cui viene detto ai discepoli seguitelo, dove in qualunque posto verrà voi siete valorificata. Quindi questo qui, cioè, andava in giro con la sua brocca dell'acqua, appunto basta. Ecco. Invece no, non è tanto basta. da lì appunto viene fuori il cenacolo da dove lui è entrato e che si continua a visitare. Quindi insomma, a dire le cose che ci sembrano piccole, insignificanti, invece hanno appunto una ricchezza sotto.
Ma io ho guardato l'unica parola che è questa stanza, perché ho visto che sono suscitato un certo interesse, però ho trovato che in realtà non so se San Gerolamo usa un termine un po' particolare, peraltro rarissimo, che è quello che in italiano noi diremmo refezione, insomma. Però ho visto che in diverse traduzioni latine in realtà vuol dire come riposo, accoglienza per il riposo. E allora mi piaceva moltissimo, insomma, che quando viene posta questa domanda, dov'è la mia stanza, fosse un po' più piena la domanda, più ricca, insomma, non è semplicemente la ricerca di un luogo dove celebrare questa liturgia, ma è la ricerca di un avvenimento, insomma, di un evento, dell'evento decisivo. Ecco, e poi c'è tutta questa continua alternanza di questi verbi, tradire e consegnare, che in italiano, insomma, sembrano molto diversi in realtà. Cioè, invece anche qui la Vulgata un'unica volta usa un verbo all'inizio che è proprio quello del tradimento, mentre il testo italiano dice consegnare. Invece, insomma, mi sembra che sia proprio quello che provoca il tradimento e che ha come conseguenza il rallegramento degli altri. Ecco, quindi c'è questa grande contrapposizione fra questa azione bruttissima, tremenda, e invece la soddisfazione proprio, il godimento di quelli che vengono a sapere questa vicenda, insomma. Mentre tutto il resto è questa consegna che mi sembra più appropriata, insomma, del tradimento. Perché di fatto avviene una consegna.
Anch'io mi sono fermato sulla questione del tradimento-consegna per dire che il fatto in sé si esaurisce nei primi due versetti del brano di oggi. Versetti 10 e 11 dicono che Giuda è andato a prendere accordi per come e quando consegnare Gesù. Tutto il resto, invece, è la interpretazione di questo. Come ci si deve rapportare con questo fatto così che è avvenuto? Allora, molto è stato già detto riguardo alla liturgia, alla preparazione, l'inserimento nella Pasqua. Io mi fermerei allora a questo punto solo sulle parole di Gesù ultime, con le quali si vede che quello che lui ha a cuore non è tanto l'individuazione del traditore, chi è, anche se sembrerebbe una prima lettura questo, no? In realtà è la denuncia della gravità del fatto del tradimento, non la denuncia del traditore. Avrebbe potuto dire è Giuda, invece da questo lui si astiene. E infatti anche per gli altri evangelisti rimarrà sempre incerta l'identità fino all'ultimo. E tanto che il fatto che ciascuno se lo chiede, sarò mica io. E non c'è risposta alla fine, cioè rimane sconosciuto il traditore. Invece quello su cui Gesù insiste è la gravità del fatto, che costringe appunto ciascuno a chiederselo e a sapere anche guai a quell'uomo per il mezzo del quale avviene questo fatto. E quindi Gesù trasforma questa vicenda gravissima che in un insegnamento. Ecco, questa è la cosa che mi ha soprattutto colpito. Cioè, anche qui lui riesce a interpretare i fatti, a volgerli, a deviarli, in qualche modo, a indirizzarli in un altro, in un'altra direzione, che non è quella, diciamo, criminologica dell'identificazione del colpevole, ma quanto nel far capire che è una questione che abbiamo tutti dentro. E quindi che è una questione che bisogna tenere sempre testa tutti i giorni della nostra vita. Cioè, questa ipotesi del tradire l'amico, il compagno di tavola, insomma, è una questione che riguarda tutti. Quindi, ancora una volta Gesù si muove da maestro e in qualche modo quindi così supera il problema che sta vivendo e lo volge al bene, e lo volge in un'azione educativa nei confronti dei suoi.
Mi sembra che forse possiamo concludere che l'ascolto della parola evangelica che si annuncia la Pasqua del Signore ci è intimamente presente, perché in realtà parla di noi, parla del nostro rapporto con la storia, con la parola di Dio, con il popolo di Dio, con il mondo, con i nostri pensieri e sentimenti. Non è nominato il crocifissore, perché ognuno di fatto deve prendere atto che parla di lui. E quindi deve poter entrare nell'assoluto dramma della morte del Figlio di Dio, per entrare nella consapevolezza di essere salvato. Se c'è una certa fatica che oggi questo mi ha portato a fare, è stato forse c'è un eccesso, insomma, di pensieri dentro di me, ma il riflettere che in fondo tutta la nostra vita viene giudicata sul comportarsi bene e il comportarsi male, viene messa continuamente davanti ai comandamenti da una parte e ai nostri peccati dall'altra. Ma forse la cosa è più diretta, più profonda, più assoluta. Lui, il Figlio di Dio, è l'ucciso. Lui è il Salvatore. E tutte le volte che noi ci ritroviamo, oggi ho molto amato, insomma, in qualche modo la mia vita e questo appuntamento quotidiano, che non è un'abitudine, che non è, sì, potrebbe esserci e non esserci, ma è la grande grazia per noi quotidiana, con un rapporto però anche con la preghiera del Padre Nostro, dove si parla di un quotidiano, in cui veniamo immersi nella realtà del nostro peccato e della nostra salvezza. Perché lui è la vittima del nostro peccato ed è il salvatore della nostra vita. sempre più negli anni anche la lezione della passione l'ho vissuto con un crescente bisogno di ascoltare tutta la narrazione della Pasqua. Non ci si può fermare al di santo, invece quando si legge la passione va un po' a finire così. Invece di fatto è proprio la meraviglia che noi celebriamo nella festività pasquale che appunto riproduce, ridona quell'avvenimento nella sua pienezza. L'ucciso è risorto ed è il nostro Salvatore. Noi siamo il peccatore, noi siamo il salvato. È per questo che anche nella nostra regola non globalmente la parola di Dio, ma la Pasqua è al centro. Dopo certo, per una verifica importantissima che i tempi ebraici e cristiani hanno custodito e rivelato, e cioè che tutta la scrittura parla di quell'evento. Però bisogna dire, insomma, che il mio desiderio di questo momento è quello di finalmente entrare nell'unicità dell'avvenimento che ogni giorno il Signore ci regala di poter celebrare, perché sta tutto qui, e quindi la drammaticità del peccato e la luminosità della salvezza. E quindi quello che noi proclamiamo ascoltandolo nelle scritture è di fatto l'icona della nostra vita. Tutta la parola di Dio parla a noi e di noi, e in questi anni questo convincimento in noi si è molto approfondito. E però appunto bisogna arrivare fino a questo apice. Chi ha molto pregato sulla parola di Dio ci viene a dire, in tutti i tempi, fra l'altro, della vicenda cristiana, che tutta la scrittura parla di Pasqua. Ora, tutto questo, è vero, si concentra per noi in questa duplice meraviglia che oggi appunto ho desiderato e desidero anche dirvi, insomma, che affidiamo ancora una volta alla bontà del Signore. E cioè tutta la scrittura, perché tutta parla di Lui e centralmente della sua Pasqua, e quindi la sua Pasqua, e quindi la liturgia, e quindi la liturgia quotidiana della sua Pasqua, per dire il significato, il contenuto essenziale, la norma, quindi, della nostra vita, è lì, è tutto lì. Certo, questo rinnova, mi sembra, in noi il segno di una grande speranza. Di solito i colpevoli non possono, è vero, avere grandi speranze, ma noi sì, perché Lui è il datore della vita che Lui ha offerto nel suo sacrificio d'amore. È una giustizia severa e nello stesso tempo assolutamente misericordiosa. Siamo continuamente confrontati con l'essere noi. Uno di voi mi tradirà. Ecco, oggi questo per me è stato molto importante, perché mi sono sentito svelato ma appunto la salvezza sarà la nostra stessa salvezza. Quindi certo, un grande rendimento di grazie davanti al quale mi sento molto molto piccolo e molto povero, ma che la grazia di Dio e il comandamento suo chiede che noi viviamo di questo.